volevo un po' un attimino definire che cosa intendiamo oggi per centralità dell'università, cioè ridefinire la centralità dell'università per evitare un po' di appiccicare questo termine a quella che un tempo era definita la centralità produttiva della fabbrica, ad esempio, nel suo modello tradizionalmente tortista di organizzazione della produzione del lavoro vivo, e per fuggire un attimino a questo parallelismo, quindi da un lato per evitare un parallelismo tra quello che noi definiamo come centralità dell'università, come era identificato prima nella tradizione imperialista, nella fase dello scaramazzo, la centralità produttiva della fabbrica e quindi la centralità politica dell'operaio. Il tipo di discorso che noi facciamo quando affermiamo centralità politica dell'università non è un tentativo un po' goffo di riappiccicare questo schemino dentro le trasformazioni produttive. Noi sappiamo, e infatti vorrei provare ad aggredire questo nodo cercando di partire dalla metropoli. Cioè, se noi definiamo la metropoli come lo spazio produttivo, evidentemente definiamo la metropoli come spazio produttivo in cui le coordinate e della produzione e della valorizzazione sono coordinate di tempo e di spazio, che anche queste non sono riappiccicabili al modello di organizzazione del lavoro e quindi delle lotte e alla linearità del tempo e dello spazio, alla misura dello sfruttamento che ad esempio contraddistingueva la prestazione lavorativa dentro una fabbrica e la prestazione di più lavoro, di più valore. Quindi non è questo schematismo, semmai c'è da capire come la valorizzazione e lo sfruttamento si producono sempre in flussi metropolitani, però cercando di fare un passo che ci permette di andare al di là, perché ci serve politicamente. Qual è il passo, secondo me, che va fatto? È ovvio che quando noi utilizziamo una definizione come quella del lavoro produttivo che eccede i confini determinati, parzielle temporali del lavoro produttivo come tradizionalmente si è dato, è ovvio che ragioniamo su una porosità del rapporto tra lavoro produttivo e improduttivo, ed ovvio che ragioniamo in metropoli come luogo della produzione a partire da un rapporto di continua ridefinizione tra la vita e il comune e la produzione metropolitana, no? Siamo dentro un flusso, dentro lo spazio metropolitano. Bene, il problema a cui noi confrontiamo riconoscendo una delle centralità politiche all'università è quello di cercare di capire che dentro questi flussi metropolitani si esprime tanta cooperazione, tanta costruzione di mondo, tanta costruzione di metropoli, ma esistono delle linee di sfruttamento e delle linee di gerarchizzazione, di polarizzazione sociale. Sappiamo bene qual è la funzione del salario dentro questo meccanismo, ma sappiamo anche bene quali sono le funzioni, ad esempio giuridiche, legate ai titoli di studio, oppure legate a quelle cosiddette agenzie della formazione che ben descriveva Gianmarco prima. Ora, il problema è quello di, secondo me, cercare di capire come dentro all'egemonia del cognitivo, su questo intendiamo, non è il tentativo di essenzializzare questa categoria del cognitivo sulla figura dello studente, tutt'altro, semmai è capire come è un paradigma che determina completamente quel tessuto eterogeneo di lavoro vivo che attraversa gli spazi metropolitani, come in qualche modo è il terreno della costruzione delle linee del comando e anche quindi la costruzione delle linee delle resistenze dentro lo spazio metropolitano. Però la centralità dell'università in qualche modo è il tentativo di la rete metropolitana è una rete produttiva, bene, ci sono anche dei nodi dentro la rete produttiva metropolitana e ci sono dei nodi che hanno differenziali di potere dentro la rete produttiva metropolitana, e quindi è riconoscere che dentro questi flussi esistono delle linee di gerarchizzazione, delle linee di sfruttamento e esistono delle agenzie che producono queste linee di gerarchizzazione. Cioè, in qualche modo il discorso sull'università è un discorso su un'agenzia della formazione, dicevo, una tra tante, tra un cluster, dentro alla produzione di linee di gerarchizzazione tra la forza lavoro cognitiva dentro lo spazio metropolitano. facoltà. Quindi la funzione dell'università è in qualche modo il tentativo di far saltare un punto centrale che lavora alla realizzazione della forza lavoro cognitiva dentro lo spazio metropolitano. Non c'è assolutamente nessuna enfasi su il rintracciare il soggetto rivoluzionario con la S e con la R maiuscola, semplicemente è questo, una volta assunto che la metropoli è un territorio di cooperazione ma anche di gerarchizzazione, perché sappiamo bene come la produzione di identità e di gerarchie e di differenziali di competenze riconosciute dal linguaggio del potere è uno strumento ottimo poi per gerarchizzare la forza lavoro cognitiva. Alla luce di questo ragionamento, aggredire l'università significa provare a far saltare un meccanismo che lavora all'interno di flussi di organizzazione del mercato del lavoro e della produzione cognitiva nell'intero spazio metropolitano. Dico questo anche a partire dal fatto che probabilmente il meccanismo di sovversione è un meccanismo dentro cui noi dobbiamo provare a ragionare a partire anche dall'adozione di punti di applicazione del corpo, cioè e pensare l'organizzazione e la pratica politica dentro il ritmo lungo e faticoso della costruzione di progetto, della durata, della segmentazione di un'iniziativa politica, che è un'iniziativa che è sempre alla ricerca di certamente un punto di rottura, ma anche di come ripiegare poi quel punto di rottura verso quelle che abbiamo definito tante volte dentro una pista di ricerca teorica e politica, che abbiamo definito istituzioni autonome o istituzioni del comune. Cioè, in qualche modo l'aggredire l'università significa provare ad aggredire un punto che lavora per gerarchizzare interamente la forza lavoro cognitiva, non solo gli studenti che in questo momento stanno all'università, che significa da dentro provare a costruire un meccanismo che sappia giocare fino in fondo anche quel potenziale di autonomia, di autogestione, di autodeterminazione che le pratiche comunicative, discorsive, che il sapere hanno in sé. Cioè significa saper togliere quel potenziale di autogestione, di cooperazione autonoma che il sapere e la conoscenza portano con sé. Come proviamo a farlo? Beh, lo proviamo a fare dentro un meccanismo in cui la ricchezza della cooperazione proviamo a farla vivere innanzitutto tra di noi, proviamo a farla vivere proprio come terreno di organizzazione politica all'università. Facendo questo, tra l'altro, abbiamo anche incontrato diverse figure, anche queste gerarchizzate dentro la forza lavoro cognitivo universitario, perché un dottorando, un ricercatore, un assegnista, dentro al feudalesimo che contraddistingue i rapporti di potere interni all'università italiana, sono figure che tutti producono sapere, ma le linee di gerarchizzazione e le linee di potere pongono, ad esempio, livelli di salari differenziati, un rapporto con le ricerche e quindi con la fatica quotidiana che ha la temporalità, cioè quanto tempo tu puoi dedicare a studiare, che significa quanti anni hai in contatto o quando non ce l'hai, quali sono le condizioni di quella ricerca, ad esempio, dentro un rapporto di potere molto spesso di tipo feudale, appunto, dove tu dentro la tua pratica di ricerca fai continuamente i conti anche con un capo, voglio dire, no? Anche con un'individualità superiore a te con cui tu quotidianamente devi confrontare a cui tu devi rendere conto. Bene, costruire un meccanismo come l'autoformazione, che è la costruzione da base, il sapere di base, e costruire dei punti di incontro, dei punti di combinazione tra diverse figure della forza lavoro cognitiva dentro l'università, io penso che sia un elemento che ci permette di produrre saperi anche qua e sulla base di una produzione autonoma di sapere, riprovare a connettere diverse figure giuridiche dentro a differenziare il potere che attraversano lo spazio universitario. Il discorso sull'equivalente credito, io credo che vada affrontato con un forte principio di realtà, nel senso che mi sembra molto più leggere che questo parallelismo qua, cioè che non è che il credito sta al salario, cioè non sta a parlare nella linearità con cui noi abbiamo provato a leggere la tendenziale dell'economia dell'operaio massa, cioè magari il credito è esattamente quel terreno su cui un'espropriazione permette poi una spinta di autovalorizzazione forte, perché noi se guardiamo all'università italiana dobbiamo anche capire che okay, il meccanismo del credito è un meccanismo che anche dei tratti, ha dei tratti che costringono il tempo degli studenti in corsi allucinanti. Io faccio un corso che farebbero 12 esami all'anno, voglio dire, la forza e la consistenza di una produzione autonoma sta anche nella sua capacità di ridefinire le possibilità del tempo di un'esperienza universitaria. E su questo l'elemento del credito è proprio quell'elemento che permette paradossalmente di svuotarlo da dentro proprio nel momento in cui noi ce ne appropriamo. Cioè, è questo lo schematismo, secondo me. Cioè che quando si riesce a prendere un'unità di tempo che per loro è schematizzata, un credito che vale il fattore di lezione frontali più un lavoro didattico di costruzione del seminario. Se noi riusciamo a recuperare quell'unità, di svuotarla di senso, perché a quel punto è in mano nostra e quindi un territorio di autogestione che noi ridefiniamo completamente nella sua possibilità temporale e soprattutto utilizziamo dentro una pratica parziale di costruzione di sapere. A maggior ragione, se dentro questa pratica di sapere si costruisce un concatenamento tra diverse soggettività produttive che attraverso l'università, bene, io penso che questo sia invece esattamente il tentativo per provare a calare in una prova di consistenza e di forza, un meccanismo di costruzione di nuova istituzionalità autonoma. Esattamente quel dispositivo che ci permette di rovesciare l'università come è coordinata e gestita attualmente. Quindi nell'elemento del credito io non ci vedrei un tale nella metrica dell'università attuale, più che altro ci vedrei la forza di reggere quel numero e di svuotare il senso, e dentro quello svuotamento di senso riempirla di un senso nuovo, che è la forza e la consistenza della produzione di saperi autonomi e della cooperazione sociale. A maggior ragione sarà interessante se attraverso questo esproprio si costruisce poi un meccanismo di ricomposizione, anche se parziale, dentro l'università, di battaglia attorno al nodo del reddito, perché in qualche modo è un reclamare reddito a partire da una costruzione di saperi autonomi, cioè è forse il problema del reddito, cioè delle linee di precarizzazione, delle linee di ricatto che attraversano l'università a partire da un livello di cooperazione che noi ci diamo. Io penso che questa possa essere un'indicazione anche di percorso rispetto alla possibilità di calare il reddito in forme e in lotte determinate, cioè a partire da forme di cooperazione determinate che si danno appunto in luoghi determinati. Anche perché se no, se non intendiamo la centralità in questi termini, cioè come centralità politica in diversi nodi all'interno dei flussi produttivi metropolitani, risulta anche difficile provare a immaginare come ripensare l'organizzazione alla luce delle metamorfosi del lavoro produttivo e alla luce della continua metamorfosi contemporanea dello spazio metropolitano, insomma.